Dal Salmo 2. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Oggi la luce risplende su di noi. E ora siate saggi, o sovrani. Lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Oggi la luce risplende su di noi. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Beato chi in lui si rifugia. Oggi la luce risplende su di noi.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui a rimeditare, perché questo è il periodo liturgico del Natale, a meditare e rimeditare il mistero del Natale, perché il Natale ha un suo mistero, è un mistero, anche se dentro questo mistero cogliamo il messaggio che poi è una persona che viene a noi, che è il Figlio di Dio che si fa carne, si rende simile in tutto e per tutto a noi, eccetto che nel peccato. Come ci viene presentato dal prologo di Giovanni, perché il prologo di Giovanni del quarto evangelista che noi abbiamo sentito proclamare adesso, come ci viene presentato o ripresentato questo mistero? Che cosa Giovanni ha voluto descrivere all'inizio del suo Vangelo? Ecco, dobbiamo ricordarci che i primi scritti sulla storia di Gesù, del Gesù di Nazaret, riguardavano la sua passione, morte e resurrezione, che è il mistero centrale, quello che ha sbigottito, affascinato, che si presenta come una novità assoluta dentro la storia dell'umanità, della salvezza, della storia religiosa dell'umanità. È quello che ha colpito subito e viene steso, le fonti, dicono i biblisti, gli esperti, ormai a noi sono sfuggite e sono state riprese e ripresentate attraverso i Vangeli. Ma dopo si è sentito la necessità di dire qualche cosa di più, di interessarsi non solo sulle ultime ore di vita del Gesù di Nazareth, la sua passione, morte e resurrezione, ma di comunicare alla seconda o la terza generazione dei cristiani come lui aveva vissuto. E allora troviamo Marco che descrive questa vita di Gesù a partire dal suo battesimo, dall'inizio della sua missione. E poi troviamo che Matteo e Luca invece ci vengono a ripresentare i momenti più lontani di questo, del momento della sua nascita, Gesù in fasce, la vicenda di Maria, di Giuseppe, e la strage degli innocenti, eccetera, eccetera, i Vangeli dell'infanzia. Giovanni, che viene per ultimo, che ha presente questi tre Vangeli, salta a pie pari la descrizione dei fatti e ci riporta, ci riconduce invece a riscoprire qual è il mistero del Natale. Cioè si chiede chi è questo bambino, chi è Gesù bambino. E attraverso delle parole molto belle e affascinanti ci fa capire, ci comunica che questo bambino è il Verbo che si è fatto carne. In principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Allora, di fronte a questo Gesù bambino in fasce impotente, noi quattro cristiani dobbiamo adorare quello che è il principio di tutto, della nostra vita, della nostra storia, dell'umanità, della creazione. E quindi con stupore, con meraviglia e nella contemplazione ci prostriamo come i magi ad adorare questa infinità, questa eternità, questo Dio, questo Verbo che si rende visibile a noi, palpabile, toccabile, udibile tramite la figura di un bambino che poi diventerà il Gesù di Nazareth. Ecco, Giovanni presenta questa operazione di riflessione, di rimeditazione sul mistero del Natale. Lascia da parte e presuppone quelli che sono i fatti, i Vangeli dell'infanzia, e ci riconduce all'inizio della nostra storia. All'inizio della nostra storia troviamo il Verbo. Questo Verbo si fa carne.
Io penso che questo passo di Vangelo sia proprio un passo da contemplare. A volte noi leggiamo il Vangelo più che altro per trovarci e cercarci delle norme di azione, dei principi di comportamento. Invece il prologo di Giovanni è proprio un Vangelo che ci chiede di essere accolto per quello che ci propone. E quello che ci propone è proprio una descrizione, potremmo dire, di questo Verbo che era presso Dio, che era Dio. Questo Gesù per il quale tutto è stato fatto, e senza di lui, dice Giovanni, nulla è stato fatto di ciò che esiste. E poi credo che dobbiamo fermarci proprio sulle caratteristiche di colui che l'evangelista Giovanni ci presenta con un tratto così, io direi anche incisivo, della sua penna. Dice innanzitutto che in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco, proviamo a immaginarci che la pienezza della vita è dentro questo Gesù di Nazareth, questo Gesù bambino, e che questa pienezza di vita è per noi luce. E poi dice proprio che le tenebre non l'hanno vinta questa luce, cioè nessuna tenebra ha il potere di vincere questa luce. La sua luce non può essere vinta da nessun buio. E allora è come se Giovanni ci invitasse a leggere questo Vangelo e nello stesso tempo a lasciarsi illuminare da queste parole, proprio perché poi noi siamo chiamati, come il Battista, a diventare testimoni della luce, perché illuminati dalla luce, perché la nostra vita è resa luminosa da questo Gesù che noi contempliamo, che noi vediamo perché veramente Dio si è fatto visibile in Gesù. Per noi non è facile leggere questo Vangelo, lo troviamo complicato, lo troviamo, tra virgolette, troppo teologico, però ci dice quello a cui siamo chiamati, a contemplare colui che è la vita, in cui è la vita nella sua pienezza, colui che è la luce che illumina le nostre tenebre. E se poi è proprio una domanda dobbiamo porci, potremmo chiederci quali sono queste tenebre che hanno bisogno di essere illuminate e quanto sono forti queste tenebre, che hanno anche la capacità di impedirci di riconoscere la presenza di Gesù nel mondo e nella nostra esistenza. Questa potrebbe essere una possibile domanda che possiamo porci.
Io, pensando a quello che tu adesso, Emanuela, hai detto, credo che le tenebre siano tutte quei pensieri, quelle azioni, che ci fanno mettere l'io, noi stessi, al centro della vita e non invece il Signore. Perché ogni volta che noi proviamo invidie, gelosie, ira, eccetera, eccetera, oppure ogni volta che cediamo al potere, appunto al potere, qualsiasi esso sia, sia il potere personale, sia il potere economico, sia ogni volta che facciamo tutto questo, in fondo mettiamo il nostro io al centro della nostra vita e non mettiamo al centro della nostra vita il Signore Gesù. Quindi credo che le tenebre siano date da questo, più che da qualcosa di particolare, da questo tipo di atteggiamento, da questo modo, no, di spostare il centro. Il centro è il Signore Gesù, e quando invece il centro diventiamo noi stessi, allora le tenebre ci avvolgono. E poi volevo anch'io sottolineare alcune cose che tu hai già detto, perché anche a me aveva colpito molto questa frase: le tenebre non la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta. Mi ha colpito perché probabilmente ne ho bisogno per credere, per sperare, per continuare a vivere la mia vita cercando di mettere al primo posto il Signore, nella certezza che Lui è più grande, più forte di tutto e di tutti, e quindi che avrà la meglio alla fine su ogni cosa, anche oscura, che possiamo incontrare di cui fare esperienza in questa vita. E poi anch'io, mentre prima ascoltavo la lettura del Vangelo, avevo pensato a questa figura di Giovanni che è venuto a dare testimonianza alla luce, e chiamato da Dio, è una chiamata di Dio quella di Giovanni, no? Però ho pensato che, facendo esperienza di questa luce, come dicevi già tu, anche noi dobbiamo imparare ad essere testimoni. E in che modo siamo testimoni? Siamo testimoni in un modo che ci suggerisce abbastanza bene la seconda lettura, la lettera di San Paolo ai Colossesi, o meglio, quello che precede, quello che segue questo brano che abbiamo da leggere in questa domenica. Perché quello che subito precede dice, chiediamo che abbiate una conoscenza piena della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza. Perché? Perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per portare frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Lui, rafforzandovi con ogni energia per poter essere forti e pazienti in tutto. E poi subito dopo anche dice: egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto, purché restiate fondati e fermi nella fede. Quindi la nostra chiamata è quella di diventare santi, immacolati e irreprensibili. E noi dobbiamo credere a questa chiamata. È una chiamata grande, di grandezza infinita. La santità, l'immacolatezza, è qualcosa che magari ci sembra irraggiungibile, ma invece il Signore, attraverso anche questa lettera di San Paolo, ci dice che è possibile presentarci così al Signore. Perché? Perché Lui ci ha riconciliati attraverso la morte di Gesù Cristo. E credo che se anche adesso stiamo parlando, ricordando la sua nascita, come già Padre Gianni diceva all'inizio, questa sua presenza, questo suo farsi bambino, questo nascere in mezzo a noi, non possiamo certo slegarlo dalla seconda parte della sua vita, che è quella: è nato perché? È nato per dare la sua vita per noi, è nato per amore nostro, quindi non ce la possiamo dimenticare. E allora ecco che è possibile che anche noi come Giovanni diventiamo testimoni di questa luce, testimoni di questo amore, per poter illuminare anche gli altri. E lo possiamo perché Gesù, il Verbo, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù abita in mezzo a noi, Gesù è con noi. Gesù è con noi anche attraverso la sapienza di Dio, quello che viene letto nella prima lettura di oggi. Senza la sapienza di Dio noi non potremmo nulla, ma la sapienza di Dio ci permette di credere a questo Verbo che si fa carne, di credere a questa sua abitazione quotidiana in mezzo a noi, di credere alla sua potenza e di credere che grazie a lui noi possiamo diventare testimoni, ma non solo, figli. Figli, come lui è il figlio unigenito del padre.
Questo testo che abbiamo meditato, che stiamo meditando, indubbiamente si riporta al fondamento della nostra fede e anche di tutta la storia della salvezza, come è stato detto. E un testo che ci stupisce per la profondità e allo stesso tempo ci chiede anche di avere la pazienza di guardare alle origini, guardare alle sorgenti della nostra fede. Mi sembra che meditare sul prologo di Giovanni, appunto di questo si tratta, che viene posto come fondamento, come riflessione sul mistero del Natale, ci aiuti a entrare in una relazione con Dio che non è una relazione astratta, ma sicuramente una relazione che va al di là anche dell'evento storico, della sua incarnazione. E questo Dio esiste in una comunione di vita, di amore e di luce, se vogliamo assumere i simboli che vengono presi, che vengono trattati in questo prologo. Esiste da sempre e da questa comunione sgorga tutto ciò che noi conosciamo. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E quindi potremmo davvero ricondurre anche la nostra esistenza e anche tutti i nostri errori, la nostra umanità così segnata dal male, a questa origine. Ecco, sappiamo che l'origine vera di tutto è Dio e che non crediamo in un'origine parallela del male, ma crediamo che tutto venga da Dio, e in questo contrasto fra luce e tenebre sappiamo che le tenebre sono solo un'assenza di luce, non sono una realtà autonoma. E quindi se noi riportiamo tutto a Dio che è origine, allora riusciamo a entrare nel mistero della nostra esistenza attraverso questa visione così approfondita, così grande, direi, della nostra realtà, del nostro essere. Ecco, siamo stati creati da questo amore di Dio, siamo stati creati per amore, con un fine che è quello appunto di essere figli, di essere amati da Dio nel suo figlio amato, e allo stesso tempo siamo perdonati dal Signore. Viviamo questa capacità di riconoscere nella nostra vita l'esistenza del male e quindi in un certo senso il bisogno di essere salvati. Allora leggiamo l'incarnazione di Gesù sicuramente nella prospettiva della salvezza, ma poi anche come fonte inesauribile della nostra esistenza. Ecco perché noi abbiamo contemplato la sua gloria, dice al versetto 14, perché questa gloria di Dio si manifesta nell'uomo vivente, direbbe Sant'Ireneo. Quindi noi abbiamo bisogno di scoprire continuamente la verità e la profondità di quello che noi siamo, e Gesù ci permette di fare questo. Ecco, non è solo il maestro di morale, non è solo l'esempio, ma è ciò che ci permette di esistere, è il fondamento appunto del nostro stesso essere in questo mondo.
Allora, come diceva Don Paolo, veramente Gesù è il fondamento della nostra esistenza. E allora ci mettiamo proprio in disposizione interiore, in questa disposizione interiore anche di adorazione, di riconoscere quello che Lui è per noi. E lo facciamo anche attraverso il canto. con il canto appunto che adesso andiamo ad ascoltare, Io ti adorerò.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia di questa domenica, sempre secondo il rito ambrosiano. Ci siamo soffermati a riflettere su questo prologo di Giovanni. Il prologo di Giovanni, l'inizio però è il riassunto di tutto, perché normalmente le introduzioni sono riassuntive. Quindi l'Evangelista ci ha presentato il mistero del Natale attraverso una riflessione teologica, dicevamo prima, ma c'è anche un'altra parte, un'altra considerazione, un'altra prospettiva, un'altra comunicazione dell'Evangelista Giovanni, perché non si sofferma unicamente sul mistero del Verbo incarnato, ma ci dice anche che cosa è venuto a fare il risvolto del Natale, l'altra faccia della medaglia. Venne lui che era la luce nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta, si diceva. Venne nel mondo, ma il mondo non l'ha riconosciuto, anche se il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Non l'ha riconosciuto come padre, come creatore. Venne, ancora peggio qui, venne fra i suoi non l'hanno accolto. Cioè, sembra che questo verbo si incarni inutilmente, perché nessuno gli dà retta. nelle tenebre, nel mondo, né i suoi sono gli ebrei che attendevano il Messia e il Salvatore da secoli e secoli. Ma a quanti l'hanno accolto, lui venne lo stesso. Ecco, abbiamo già detto in queste ultime domeniche che il Natale è la festa del Dio che viene, che il Dio che viene punto e basta, nel senso che viene anche se i suoi non lo accolgono, viene anche se non c'è una accoglienza, anche se non gli spalanchiamo le porte, viene comunque. Questo è una considerazione, è un pensiero consolante, perché indipendentemente da come io mi sono preparato al Natale, da come io sono o non sono, lui viene. C'è questa certezza che diventa per noi fonte di consolazione e di gioia. Però venne tra i suoi, non l'hanno accolto, ma coloro che l'hanno accolta, che è questo qui, e da questo momento, da questa frase, no, troviamo la seconda parte del Vangelo della comunicazione di Giovanni. Che cosa è venuto a fare questo verbo? È venuto tra i suoi non l'hanno accolto, ma coloro che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Cioè, è venuto per la nostra salvezza, diventa per noi un motivo di speranza, è venuto a regalarci qualche cosa di grande, la possibilità di diventare come lui, di diventare figli nel figlio. Lui era il figlio di Dio, il verbo, e viene per renderci tutti quanti fratelli e figli dell'unico padre, che è Dio. E questo è il Natale, è il mistero della nostra salvezza, meglio, è l'inizio della nostra salvezza, che si realizzerà, si completerà totalmente con la Pasqua, la morte e la risurrezione di Cristo. Allora lui c'è, si è reso disponibile, questo è il mistero del Natale, e si è reso disponibile non con prepotenza, non si è imposto, si è proposto, tanto è vero che scompare dentro la figura di un bambino, la debolezza e la fragilità di un bambino. Lì c'è tutto Dio e nessuno e niente è più bisognoso di un bambino in fasce. E viene così il nostro Dio, si propone così, è venuto indipendentemente dall'accoglienza. A noi compete l'accoglierlo.
Io volevo dire una cosa, scusate, proprio per quello che stai dicendo tu adesso, Padre Gianni, quando dici ha dato il potere di diventare figli di Dio, quello che c'è scritto in questo Vangelo, no? E subito dopo dice: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E io ho pensato, leggendolo, a quanto è grande questa, quanto possa essere grande questa, questa verità. Cioè, noi possiamo credere di essere stati generati, certo attraverso i nostri genitori, perché comunque hanno fatto da intermediari, ma non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio. E questo è la bellezza, no, del nostro esserci come creature, creature che appartengono prima di tutto al Signore, che sono del Signore, che provengono da Lui. E allora, se andiamo a guardare anche la lettera di San Paolo ai Colossesi, dove all'inizio dice: fratelli, il figlio del suo amore è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, noi possiamo inserirci anche noi in questa frase: siamo figli dell'amore di Dio che in Cristo si è fatto visibile, questo amore che in Cristo ha preso carne, che in Cristo ha preso il nome appunto del verbo e anche il nome della salvezza e dell'amore per ciascuno di noi. Quindi è qualcosa che ci chiama ha una grandezza inestimabile. Dobbiamo sentirci amati, creati per amore, salvati, accompagnati, per cui c'è dentro tutta una pienezza che ci deve spingere in avanti in questo cammino di fede, in questo cammino di vita. Come diceva Emanuele all'inizio, no? Gesù è la vita e noi siamo inseriti dentro questo cammino di vita e diventiamo, possiamo diventare noi stessi vita per gli altri.
Ma per me la fatica più grande è riuscire a calare questo nella consapevolezza. In questo senso, come aiutare noi stessi, ma anche il nostro prossimo, a comprendere quello che Gesù è, quello che Gesù fa, no? Quello che Gesù vuole donarci. Perché per la maggioranza delle persone è qualcosa di astratto, è qualcosa di lontano. Se tu vedi una persona che si sta impegnando con tutto se stesso, oppure sta facendo uno sciopero della fame, o sta veramente donando in maniera molto concreta tutta la sua esistenza per una causa o per te, tu lo vedi questa cosa e la senti, no? E dici, lo sta facendo per me, ti tocca, non ti lascia indifferente. Che cosa succede? Che invece, purtroppo, a volte, anche quando ascoltiamo queste parole del Vangelo, che sono ancora più vere, ancora più vive, però le sentiamo, e io mi accorgo che le persone in generale, quelle che conosco, le sentiamo come lontane, come astratte, come un bel racconto. Capire che Gesù è tutto quello che abbiamo letto in questo prologo e che tutta la sua vita è per noi, e che quindi anche la sua vita, le sue parole, i suoi sentimenti, la sua morte, la sua storia è per noi, è difficile. Cioè se lo fa uno che è vicino a me, no, me ne accorgo. Se lo fa uno che vedo in televisione, lo sento ancora un po' più vicino forse. Ma come rendere concreto? Che cosa fa vedere alle persone che Gesù è questo per noi? Che cosa chiama le persone ad aprire il cuore, ad accogliere, come diceva prima Padre Gianni? Che cosa scuote il nostro torpore, le nostre tenebre? Perché veramente è faticoso per me, almeno noto questo, far sì che questo messaggio tocchi esistenzialmente le persone. Non so voi cosa dite.
Sì, il problema l'ho avverto anch'io da questo punto di vista, però penso che non dobbiamo preoccuparci eccessivamente. Credo che Gesù voglia comunicarci se stesso, come abbia fatto facendosi uomo, per farci comprendere che è nella nostra umanità che noi entriamo in comunione con Lui, e quindi non dobbiamo fare chissà quali salti, chissà quali riflessioni profonde, perché dovremmo prendere sul serio invece la nostra vita, direi anche i bisogni che da questa vita scaturiscono, i bisogni nostri ma anche degli altri, e accettare di vivere questa vita come il dono nel quale il Signore viene, e chiaro, anche mettendoci dentro tutti gli elementi della fede, no? Quindi i sacramenti, la testimonianza della Chiesa, i santi, la parola anzitutto, quindi sono elementi sicuramente che qualificano anche questa vita, però direi non astraendo dalla vita, almeno nella vocazione che abbiamo normalmente, no? Cioè entrando sul serio nella dimensione della vita quotidiana e imparando a riconoscere che lì il Signore ci ama, e lì noi possiamo fare questa esperienza di un Dio vicino, di un Dio presente. Allo stesso tempo credo che la nascita di Gesù lasci aperto un tragitto, una strada per noi. Una parte, diciamo, di questa incarnazione si deve ancora realizzare. Se noi celebriamo oggi la nascita di Gesù, non è solo per la verità sacramentale di questo mistero, che comunque rimane al fondamento di tutto, come dicevamo, ma penso anche perché noi dobbiamo, nell'accoglienza che facciamo di questo mistero, nella fede che viviamo, dobbiamo completarlo, dobbiamo portarlo a compimento nella nostra vita. Ecco, se tutto è stato creato nel Verbo, se Lui è la luce e la vita degli uomini, come facciamo noi a pensare che la nostra vita non sia il luogo dell'incarnazione di Cristo? E quindi io credo, sì, da una parte è vero che noi non vediamo un Gesù che ci sta vicino, che ci aiuta, che ci accompagna fisicamente nella vita quotidiana, ma io credo che se vogliamo vivere la nostra fede dobbiamo pensare che questa comunione con Gesù è il pane quotidiano della nostra vita, ecco, non è un di più, non è una dimensione più grande rispetto a quella della vita quotidiana. Insomma, dovremmo imparare a vivere questa incarnazione, a vivere questo presente, diciamo così, attraverso la nostra vita personale. Ecco.
Ma io penso che quello che ci porta a tutto quello che è stato detto finora è sempre comunque l'amore. Allora, credo che se noi impariamo da Gesù ad amare quelli che incontriamo riescono a vedere qualcosa di diverso e a credere che forse c'è qualcosa di diverso. E credo che questo amore ci deve portare noi stessi a imparare a vedere la luce anche nelle tenebre, a vedere la presenza di Dio anche quando le cose non vanno per il verso giusto, anzi a contribuire con Gesù a mettere luce dove ci sono le tenebre. Io credo che è un cammino difficile, faticoso, perché fa parte di quella che dicevo prima, il morire a noi stessi, no? Non mettere al centro il nostro io, però è da lì che passa la salvezza, secondo me, che passa la salvezza passa da Gesù Cristo, però attraverso il nostro vivere di Lui e per Lui e come Lui, questa salvezza passa anche attraverso di noi per gli altri.
Ecco, possiamo allora interrompere un attimo le nostre riflessioni, ma mantenendoci sempre in questo clima, attraverso un canto che riprende un po' quello che abbiamo letto in questo Vangelo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. In fondo questa è proprio la nostra speranza, il fatto che questa luce voglia illuminare ogni uomo. E allora sentiamo questo canto, lo ascoltiamo, perché questo canto ha proprio come titolo Luce del Mondo.
Luce del mondo sei, Signore, il tuo amore ci illumina e le tenebre che avvolgono il nostro cuore con la tua luce svaniscono.
Interrompiamo questo bellissimo canto per raccoglierci in questi ultimi minuti a nostra disposizione e riflettere, approfondire ulteriormente questo brano del Vangelo, che è molto bello, riassuntivo, si diceva, però proprio perché è riassuntivo ci fa capire in poche battute, anche se molto belle e sintetiche, quindi profonde, in poche battute ci fa capire il mistero di questa rivelazione di Dio che giunge a noi attraverso il Verbo incarnato. E il fatto che questo bambino sia attualmente questo Verbo incarnato, perché Gesù permane con noi nella storia, nel suo progetto di salvezza, e il fatto che questo bambino si presenti anche quando non è accolto, se questa salvezza si proponga sempre anche quando venga rifiutata, per noi diventa consolante, dicevamo, e diventa così consolante che sembra che a noi aspetto soltanto aspetti soltanto un atteggiamento, un impegno di accoglienza, che poi non è proprio così banale, però basterebbe dire di sì come a Maria, anche se questo sì alcune volte risulta difficoltoso e impegnativo da pronunciare. Cioè, voglio dire questo, che dentro il mistero, il dono e la conseguente gioia del Natale non sono ammesse tristezze, amarezze, anche peccati, anche se ci sono stati. Cioè, tutti quanti abbiamo il diritto di lasciar cadere tutto quello che appartiene al peccato, al male, all'amarezza che si può accumulare con gli anni che passano. Sì, c'è questa realtà, ma Dio, il Verbo, è venuto per toglierci questo pesante fardello costituito dal nostro peccato. E allora non ci dovrebbero essere spazi per la tristezza, dobbiamo gioire, perché il Signore viene comunque, anche se siamo in questa situazione interiore.
Il Signore viene al di là dei nostri meriti, non sono i nostri meriti a chiamarlo. E come dicevi tu, questa è la cosa più, è l'aspetto più consolante, perché se dovessimo guardare i nostri meriti, a questo punto un giorno verrebbe, il giorno dopo non verrebbe più. Il fatto che Dio sia fedele al suo amore, a quello che ci promette, è veramente la nostra sicurezza, è il motore che ci fa andare avanti. E noi tutti abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di benzina, di un motore che ci spinga sempre a essere più uomini, anche noi ad essere e a realizzare l'essere immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo bisogno proprio di questa spinta, di questo motore, ed è questo il nostro motore, la certezza che Dio è la mia luce, rende luminosa la mia luce, viene a condividere questa mia vita e la rende una vita sempre più piena. E soprattutto, anche come diceva Irene, è colui che mi rende figlia, perché mi chiama sorella, ci chiama fratelli, e quindi chiamandoci fratelli e sorelle vuol dire che da figlio rende anche noi figli. E quando poi diceva anche San Paolo, se siamo figli siamo anche eredi. Cioè, tutto quello che il Padre mette nelle mani di Gesù, allo stesso modo il Padre lo vuol mettere anche nelle nostre mani, perché siamo coeredi con Cristo. Possono sembrare pensieri un po' astratti, però io credo che riflettano proprio la chiamata alta della nostra vita, della nostra esistenza, che è appunto chiamata a non vivere con lo sguardo sempre chinato verso terra, ma anche a ciò che è in alto, no? Perché siamo chiamati a qualcosa di grande.
Io volevo leggere l'antifona, il ritornello allo spezzare del pane, che dice: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato con unzione e inviato ad annunziare ai poveri la buona novella, ai prigionieri la liberazione. Questo si riferisce alla figura di Gesù, ma noi possiamo farlo nostro e chiedere allo Spirito di essere su di noi e di renderci capaci di annunziare ai poveri la buona novella e ai prigionieri la liberazione. E allora sarà una ragione in più perché la luce del Signore splenda nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli.
Mi colpisce il termine del Vangelo quando dice che noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Potrebbe sembrare che questa espressione voglia ancora rendere così più distante la realtà di Gesù rispetto a quella che noi conosciamo nella nostra vita quotidiana, o comunque che vorremmo sperimentare. Invece mi sembra che questa profondità di Giovanni ci voglia dire che Dio ci ha dato tutto nel suo Figlio. Quindi davvero possiamo leggere la nostra vita, il mistero dell'esistenza, come qualcosa di grande, proprio perché abitato da Dio. Entrare in un essere lode della sua gloria, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, cioè entrare in questa dinamica della presenza di Dio, dell'abitazione di Dio in noi, che si è realizzata appunto con la sua incarnazione, che continua ad avvenire nei sacramenti della fede, Io penso che sia il destino più grande che noi possiamo immaginare, anzi va al di là di tutte le nostre aspettative. E d'altra parte conoscere Dio visibilmente, vedere la sua gloria, gloria dell'unigenito che viene dal Padre, significa, direi così, dare un tono di infinitezza, di eternità alla nostra esistenza umana. Se Dio abita questo mondo non è destinato semplicemente a finire, non è destinato alla corruzione, ma noi viviamo nella attesa della speranza, della comunione perfetta con Dio, di questo compimento che il mondo, che comunque è un mondo destinato a finire, ha. A me sembra che questa prospettiva ci aiuti a vivere con molta serenità, ecco, davanti anche a tutte le fini del mondo annunciate. Possiamo dire che la nostra speranza è Cristo, non nel senso di qualcosa che ci allontana dalla vita, ma come un modo di stare in questa umanità, anche in un'umanità così come quella che conosciamo, così segnata da sofferenze, da prove e anche da debolezze.
E con queste parole, con tutti i pensieri di Don Paolo, che eccezionalmente qui tra di noi nel commentare la liturgia di questa domenica, chiudiamo la nostra riflessione, il nostro commento, e salutiamo tutti quanti invitando ad accogliere questo verbo che viene, che ripetutamente viene, che a Natale viene, ma tutti i giorni viene a noi accoglierlo.